tratta di un conflitto che dura da parecchie settimane. Negli ultimi giorni è venuto fuori sulla stampa interna in maniera più prepotente e anche internazionale per via della uccisione l'altro ieri dei due minatori. La Chiesa, i Vescovi hanno fatto proprio ieri una dichiarazione nella quale parlano di questa tragedia e parlano del conflitto in concreto, conflitto delicato, complicato, e chiedono dialogo fra i minatori e il governo. Il tutto nasce da una nuova legge, la famosa legge 356, che regola in Bolivia la dinamica e la istituzionalità delle cooperative. E fra le tante cose che i minatori non accettano è la sindicalizzazione nelle cooperative. E questi piccoli proprietari cooperativisti rifiutano questa parte della legge e anche altre, ma soprattutto questa, perché dicono che significa la chiusura delle loro piccole imprese.
Proteste, conflitti, interessi diversi, minatori che vengono uccisi durante le manifestazioni, però c'è anche l'uccisione del vice ministro degli interni proprio da parte di minatori in sciopero.
Ieri è successo quella cosa terribile, ma condannata, perché non si può prendere in ostaggio, neanche se hai buona ragione, un funzionario del governo e per di più ucciderlo. Tra l'altro la Confederazione Nazionale delle Cooperative ha condannato energicamente questo crimine.
Che paese è oggi la Bolivia e quali sono le difficoltà maggiori che questo paese si trova a dover affrontare giorno dopo giorno?
Ti direi sostanzialmente un paese con un'altissima conflittualità sociale, perché non è in vita solo questo conflitto, ce ne sono altri nel campo dell'agricoltura, dei lavoratori dell'impiego pubblico, nelle università, ma al tempo stesso un paese povero che affronta con molte difficoltà la crisi economica e finanziaria internazionale. Un paese dove la coscienza politica è cresciuta moltissimo e quindi c'è un grande movimento rivendicativo che chiede diritti.
Conflittualità sociale molto, molto alta, ma anche diciamo una politica estera regionale che è governata dagli interessi economici, soprattutto quelli energetici, perché non dimentichiamoci che la Bolivia comunque è un paese ricco di risorse naturali, penso al gas, al petrolio.
Ma questo è il problema di tutti i paesi emergenti, che sono paesi molto ricchi dal punto di vista delle risorse naturali, delle materie prime, però non hanno né il capitale né la tecnologia. In questo il presidente Evo Morales ha cercato in modo abbastanza coraggioso di coniugare le due cose, la sovranità, l'indipendenza, la libertà del paese con la presenza di interessi economici e finanziari stranieri, pensando allo sviluppo e alla crescita materiale della nazione. Ma non sempre è possibile, perché quello che è la logica di uno Stato, di un insieme di comunità locali, come in questo caso la Bolivia, che è un paese anche dal punto di vista etnico, sociale molto complesso, e gli interessi delle holding o delle corporation, non sempre si possono mettere insieme, perché spesso la logica degli interessi delle multinazionali è lo sfruttamento selvaggio, rapace, senza badare a cosa rimane dopo, e cioè nulla.
Evo Morales è salito sulla poltrona presidenziale della Bolivia per il suo terzo mandato nell'ottobre del 2014. Come dicevi tu, ha iniziato un'epoca di riforme anche in favore delle fasce più deboli, tra le quali comunque ha un alto indice di gradimento. Però tutte queste proteste non rischiano in qualche modo di minare la sua figura, il suo ruolo, il suo carisma? Anche.
Lui affronta da parecchio tempo, da diversi anni, affronta una perdita di consenso sociale notevole, in parte per politiche specifiche di fronte a questioni diverse, ma soprattutto per uno stile del governo, in particolare del suo partito, che è uno stile che ha un volto leggermente autoritario. E quando un governo è autoritario tende a stabilire, come direbbe Papa Francesco, dei muri e non a rinforzare la politica dei ponti.